consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Andrea Colosio in regia tecnica e Michela De Pedrini al centralino. Di cosa parleremo? Parleremo di mondo di lavoro, o meglio, di come trovare un nuovo posto di lavoro, di come candidarsi. Diciamo che ci siamo sentiti dire tante volte un proverbio che recita: l'abito non fa il monaco. Ci sono però delle occasioni in cui decisamente l'apparenza ha la sua importanza. Gli esperti sostengono che nei primi 3 secondi nei quali incontriamo una persona, involontariamente, inconsciamente, stiliamo un primo giudizio. Quindi, se ci dobbiamo presentare al colloquio per un nuovo lavoro, il primo impatto è veramente importante, quindi l'immagine che diamo di noi. Se questa dovesse suscitare qualche perplessità, sarebbe poi un po' difficile forse convincere l'interlocutore delle nostre competenze o che il suo si trattava semplicemente di un pregiudizio. Dunque, visto che anche la sostanza vuole la sua forma, con la nostra ospite oggi vedremo come è possibile proporre la propria candidatura in modo efficace, come preparare un curriculum vitae convincente, una lettera di candidatura che possa far scegliere proprio noi, o perlomeno che possa portarci ad un colloquio, e se arriviamo a quello, come poi affrontare questo importante incontro. Con noi oggi c'è Cristina Robotti, che è vice direttrice della Luisoni Consulenze, una società di selezione e reclutamento di personale, diciamo, storica, molto conosciuta nella Svizzera italiana. Buongiorno Cristina Robotti, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio Carlotta, grazie per l'invito.
Naturalmente lei è, tra virgolette, dall'altra parte, non si candida ma valuta i candidati, però anche se la sua funzione è quella di essere una reclutatrice, lei sta veramente a metà tra l'agenzia, l'azienda che chiede il profilo giusto per una posizione, e allo stesso tempo il candidato. Avete anche dei candidati che si rivolgono ovviamente a voi proprio proponendosi. Di lettere, di candidature, di curriculum ne vedete davvero tantissimi quotidianamente, quindi chi meglio di voi può dare dei consigli per far capire ai nostri ascoltatori quali possono essere gli elementi vincenti?
Assolutamente, bisogna sapere che la prima cosa che valuta un reclutatore è proprio la lettera di presentazione, che diventa l'accompagnamento al curriculum vitae, quindi è il biglietto da visita. Le prime 2 righe della lettera, ovvero il modo in cui ci si presenterà, sono pertanto importantissime.
Abbiamo già spaventato tutti in questo momento.
Ma no, non è vero.
No, anche sto scherzando.
Ognuno di noi, bene o male, si conosce, si propone. E, è vero, si ha sempre un po' la paura, no, di che colui che leggerà e valuterà il profilo sia troppo orientato magari a confrontarsi con cose tecniche, dettagli tecnici. Invece la parte caratteriale e empatica, soprattutto oggigiorno, è quella più importante.
Io ho nella mente l'immagine un po' romantica, perché al giorno d'oggi a mano scrive veramente poca gente. Sicuramente tutti si siederanno alla tastiera e cominceranno a digitare, insomma, le frasi. Però quando uno deve scrivere qualcosa di importante, che scrive, poi accartoccia il foglio, lo butta, poi riscrive, poi accartoccia il foglio, lo butta, e sembra all'inizio che nulla vada mai bene. Allora, ovviamente c'è il curriculum vitae da scrivere, quello contiene tutta una serie di informazioni che non fanno parte della lettera di presentazione, lo vedremo in seguito. Sì. Allora, lettera di presentazione, in fondo bisogna parlare un po' di se stessi.
Esattamente, presentarsi. Presentarsi normalmente è quello che dicevo prima, il conoscersi e metterlo in poche righe, perché solitamente una lettera non dovrebbe superare la pagina, è già tanto, no? Un formato A4, diciamo, e poi è consigliabile evitare categoricamente elaborati troppo lunghi e che magari siano anche dispersivi. In fondo dobbiamo arrivare dritto al focus, no? Ci candidiamo per un determinato ruolo, sappiamo o non sappiamo a volte chi è l'azienda che ricerca, ammettiamo che invece si sappia, quindi cerchiamo sempre di scrivere un qualcosa che già possa essere accattivante per l'azienda stessa, no? E che colui che legge dice da subito: ah, ecco, questo potrebbe essere il candidato assolutamente interessante, e quindi non cestiniamo o non ringraziamo con grazie ma non va bene, ma lo teniamo da parte per magari incontrarlo e approfondire.
Beh, sembra magari una banalità, però non sapendo nemmeno in fondo a chi ci si rivolge tante volte, già iniziare una lettera: a chi mi devo rivolgere? Come scrivere gentili signore e signore?
Ma molti, io vedo gentile responsabile della selezione, oppure si parte subito: sono interessato alla posizione di, le scrivo in risposta all'annuncio apparso. Ecco, queste sono un po', poi normalmente c'è il generico, egregi signori, quando dall'altra parte non si sa magari che è una donna, è una gentile signora che sta e che legge, no? E che cerca di capire chi c'è dietro alla lettera di presentazione. Quindi normalmente, genericamente, è egregi signori, però ci sono altre forme di cortesia, come quelle che dicevo poc'anzi, gentile responsabile della selezione, che rimane ancora più neutro.
Certo, poi immagino che non si inizi immediatamente a parlare di se stessi, quindi cos'è bene mettere subito in luce?
Allora, normalmente io partirei con le esperienze e nello stesso tempo anche le aspirazioni proprio del candidato. E appunto la presentazione, poi menzionare il lavoro o il tipo di lavoro per il quale ci si sta candidando, o se fosse invece una candidatura spontanea, specificare quello che si ha intenzione di fare per l'azienda, magari dare qualche indicazione su come dimostrare le capacità ed elencare ovviamente le esperienze fatte, non in maniera dettagliata come si richiederà nel curriculum vitae, ma dare un'anticipazione, no? Ovviamente concentrandosi su quelle più affini e coerenti con il lavoro per il quale ci si sta proponendo.
Visto che si parla delle proprie esperienze professionali precedenti, è bene giustificare il cambio di lavoro, perché si desidera farlo?
Solitamente in un curriculum vitae o anche nella lettera, allora sì, se è l'ultimo posto che si sta occupando, quindi il perché sto lavorando, ho un'attività che apparentemente mi piace, mi gratifica, ecco, mettere la motivazione potrebbe aiutare già il selezionatore a capire e a fare quel match con le varie proposte che sta diciamo, delle quali si sta occupando, ecco. Quello sì, però elencare magari già nella lettera le motivazioni per cui si è cambiato anche in passato, quello no, assolutamente. Allora, si fa in sede di colloquio poi.
Certo, lei sa che noi riceviamo dei messaggi, delle domande da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci scrive: io ho cambiato diversi posti di lavoro nel corso della mia vita. Questo secondo lei è un punto a favore o a sfavore?
Dipende sempre dall'azienda. Personalmente, come selezionatrice, reputo sempre le esperienze di fondamentale crescita, no? Apertura. Ci sono ancora oggi, ahimè, alcune strutture e organizzazioni che invece amano la staticità, cioè la persona che rimane durevolmente nel proprio ruolo a lungo magari è più ben visto che un'altra. Allora, per me queste sono le organizzazioni che ancora non stanno prevedendo la trasformazione alla quale saremo chiamati, no? Prossimamente, perché ci sono i cambiamenti generazionali, ci sono cambiamenti organizzativi, no? Passaggi di management anche. Quindi solitamente a me un curriculum che cambia, poi bisogna vedere per quale motivo la radioascoltatrice ha cambiato, avrà le sue motivazioni, quindi ecco, queste verranno poi approfondite nel corso dell'incontro face to face.
Certo, poi dipende probabilmente anche dalla posizione, dal tipo di lavoro, no? Perché alcuni lavori richiedono magari anche cambiamenti, una specie di formazione continua, quindi può essere anzi assolutamente positivo.
Magari dettato anche dal orientamento proprio di prodotto. Oggi ci sono aziende che corrono alla velocità della luce, quindi necessitano anche magari di personale che sappia lavorare sotto pressione. Bisogna capire anche quanto questa pressione sia richiesta e quanto la forza caratteriale del candidato permette, no, di lavorare così tanto a dei progetti che magari riescono a concludersi al posto di 5 anni anche in 3 anni. Quindi è sempre da valutare, è sempre molto soggettivo il fatto del cambio del posto di lavoro. Poi è chiaro, c'è la presa di referenze sempre da parte nostra, concordate ovviamente con il candidato, e quindi magari dove non arriva il candidato con la sua motivazione, prendere anche spunto dal punto di vista dell'azienda che ha avuto il piacere e l'onore di lavorare con il candidato stesso, mettere insieme, no, un quadro assolutamente trasparente del bisogno, della necessità.
Certo.
Ognuno di noi ha i propri bisogni.
Allora, questi sono solo i primi consigli che la nostra esperta sta cercando, insomma, di darvi per essere dei candidati convincenti qualora aveste intenzione poi di cambiare lavoro, di cercare uno nuovo, di candidarvi. Io vi ricordo i nostri numeri di telefono con i quali potete interagire con noi e continueremo i consigli tra pochissimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Oggi stiamo parlando di come preparare una candidatura convincente se per caso si fosse intenzionati appunto a rispondere ad un nuovo annuncio, ad una nuova offerta di lavoro. Lo stiamo facendo con Cristina Robotti, che è vice direttrice di una società di selezione e di reclutamento di personale qui nella Svizzera italiana. Sottolineo questo perché, signora Robotti, evidentemente nella Svizzera italiana c'è magari anche un modo di procedere diverso che a livello internazionale, in grandi città dove ci sono ditte, delle holding importantissime. Tutti abbiamo visto film dove ci propongono questi cacciatori di teste spietatissimi, no? La nostra è una realtà locale.
Assolutamente è vero. Siamo molto fortunati perché abbiamo un panorama diversificato, perché è vero che la stragrande maggioranza della nostra entità è medio piccola come realtà lavorativa. Le aziende sono ancora tante di natura familiare, padronale, ma annoveriamo anche dei gruppi internazionali. Quindi il modo di operare di questi gruppi è totalmente diverso dalla necessità che una piccola media azienda utilizza, no? come ricerca del personale. Quindi è questa la parte importante di coloro che stanno preparando la propria candidatura per candidarsi spontaneamente alla piccola o alla grande azienda. Devono assolutamente calibrare ed è necessario che questo avvenga. Perché al selezionatore interessa già capire in partenza se il candidato nella lettera di presentazione ha ben chiaro l'obiettivo che vuole raggiungere, no?
Certo, e comunque anche se si tratta di una impresa locale, piccola, con un'azione familiare, ciò non toglie che la persona giusta al posto giusto porterà enormi benefici, quindi la selezione del candidato è fondamentale.
Fondamentale, sì.
Visto che così, scherzando, ho citato i cacciatori di teste, magari il nostro pubblico non è completamente in chiaro, qual è la differenza tra il famoso cacciatore di teste e il reclutatore?
Cacciatore di teste è colui che lavora assolutamente, dovrebbe lavorare nell'anonimato con una con gli organigramma di tutte le aziende dell'area geografica nella quale opera e chiama il candidato migliore per il mandato che ha in gestione. Quindi se si dovesse cercare l'IT manager, quindi il responsabile informatico di un'azienda, e l'azienda che cerca questa figura ha già magari dei nomi, dei nominativi, e non vuole esporsi in prima persona, chiama il cacciatore di teste e dice: io avrei queste persone con le quali mi piacerebbe entrare in contatto, non mi voglio esporre io, do mandato a te e tu lo fai per me.
Quindi, se ho capito bene, non si lavora con le autocandidature, ma si va a spronare una persona che occupa già un altro posto di lavoro offrendo la possibilità del cambiamento.
Assolutamente così, corretto.
Mentre invece il reclutatore lavora con le candidature, dice: abbiamo questa posizione, voi raccogliete appunto le candidature spontanee, selezionate poi la persona più adatta a quella posizione.
Il selezionatore e reclutatore ha la fortuna di poter uscire con degli annunci, delle inserzioni, oggigiorno soprattutto sui siti online o su dei portali, delle piattaforme, che veicolano così a una determinata folla maggiore, no? L'opportunità di ricoprire il determinato ruolo, e automaticamente il candidato interessato si candida per quella posizione, oppure, se non trova posizioni pertinenti al suo percorso e alle aspettative, manda spontaneamente alla società di selezione il suo curriculum vitae e la lettera di presentazione.
E allora torniamo proprio a curriculum vitae e lettera di presentazione, anche perché immagino che tante volte per una posizione ne arrivino veramente tante e non tutti poi faranno il passo successivo, cioè quello di arrivare ad un colloquio. Quindi bisogna spaccare, bisogna convincere il selezionatore di essere forse la persona giusta e poter arrivare almeno al colloquio per poi potersi far conoscere e parlare a quattro occhi. Allora abbiamo detto lettera di presentazione che non deve superare la paginetta, perché altrimenti diventa un romanzo, parlare prima in maniera formale perché non si sa chi sarà poi l'interlocutore o l'interlocutrice, partire dalle esperienze lavorative e non solo, per poi arrivare a parlare anche di se stessi, perché bisogna far capire la propria personalità. Allora, parlare di se stessi non è facile. Che cosa è bene svelare?
Allora, parlare di se stessi non è facile, però tendenzialmente, siccome sembra sempre di essere strapositivi, parliamo sempre dei nostri punti di forza. I punti di forza sono quelli essenziali. E altro punto interessante che necessita la lettera di presentazione è il tratto saliente caratteriale. Mettere e menzionare qualche riga anche proprio dando, no, alcune tracce con degli aggettivi, no, della parte caratteriale è sempre assolutamente utile. Quello che consigliamo noi è sempre la genuinità, cioè cercare di essere chiari, diretti, non annoiare il lettore, anche dal punto di vista, per esempio, della forma, e qui parlo magari del font che possiamo, il carattere che possiamo utilizzare nel redigere la lettera. Ogni tanto ci arrivano delle lettere che sono dei geroglifici, non riusciamo nemmeno a decodificare, e sono scritte in italiano, il contenuto, perché magari la persona, per essere più originale possibile o accattivante possibile, usa sia un formato che un carattere proprio grafico che è impossibile da leggere. Ecco, non dobbiamo assolutamente essere dei fenomeni, dobbiamo essere noi stessi, essere chiari, trasparenti, perché già quando poi tu inviti a colloquio una persona chiara e trasparente, ti aspetti durante la chiacchierata che farai di approfondimento che questa chiarezza, genuinità e trasparenza emerga.
Mi sembra di leggere tra le righe che quindi, se uno è un po' sopra le righe perché vuole fare colpo a tutti i costi, di fare attenzione, perché poi al colloquio potrebbe dimostrare tutt'altra personalità, quindi di cercare di essere comunque se stessi.
Sì.
Ecco, visto che di queste lettere ne vedete quotidianamente, che cosa vi colpisce? Perché chiaramente una persona cerca forse di attirare l'attenzione quando sa di essere in mezzo ad altre centinaia di candidati. Cos'è vincente? Cosa attira la sua attenzione?
Ma normalmente la mia attenzione è rivolta sempre proprio al contenuto, perché molte volte è più facile magari raccontarsi a parole che non scrivendo. Quindi possono essere degli aggettivi, possono essere delle forme di cortesia, può essere un passaggio proprio anche di, non so, formazione all'estero, particolarmente mirato. Magari sto cercando una lingua conosciuta, no? Per l'azienda che magari necessita l'arabo, la lingua araba, piuttosto che un inglese perfetto madrelingua. Ecco, capire se la persona mi trasmette questa informazione ed è così convincente, dico, ho trovato il candidato su carta giusto per quello che sto cercando.
Quindi, senza esagerare, comunque vincente magari parlare delle proprie esperienze evidentemente formative, però anche di viaggi piuttosto che soggiorni,
ma anche un hobby, una passione. Ecco, molto spesso, visto che oggigiorno per noi la parte dell'aspetto caratteriale è più importante quasi dell'aspetto tecnico, perché bisogna sempre valutare che il candidato che inseriamo nell'azienda verrà inserito in un contesto di gruppo, di altre persone. Quindi per l'azienda è fondamentale inserire la persona che è equilibrata, che non va a squilibrio del proprio team. Quindi l'aspetto caratteriale oggigiorno è fondamentale. Quindi attraverso queste lettere, la prima cosa che ognuna di noi fa nel leggere le prime due righe, ecco, la buona educazione, il buon senso, emergono subito. Se non ci sono dei ghirigori che ti fanno capire che ti sta scrivendo un fenomeno, assolutamente lo inviti a colloquio per conoscerlo di persona.
Certo, quindi sembra quasi un po' il contrario di quello che a volte la gente fa, pensa di essere un po' sintetica, formale, poi di dare il meglio durante il colloquio. Invece, proprio per arrivarci a questo famoso colloquio, è bene essere molto sinceri, se stessi, e dare qualche informazione in più. Quindi non bisogna aver paura a parlare,
non bisogna
in fondo,
aver
cautamente
paura,
un po' di sé.
Non bisogna aver paura, perché in fondo è quello che facciamo anche nella nostra quotidianità quando ci mettiamo in relazione con gli altri. La relazione è importantissima, l'empatia è importantissima, però ci sono anche ruoli dove, per carità, l'empatia comunicativa per la relazione conviviale è importantissima, ma ci sono dei ruoli, se penso magari a chi lavora magari in un laboratorio chimico dove è a contatto ed è confrontato con formule, provette, ecco, automaticamente magari è una persona più schiva, no? Un pochino più introspettiva, ma non per questo va scartata, perché per quel ruolo è la persona fondamentale se ha queste attitudini personali.
Sabrina ci dice: sarei per cortesia interessata a sapere se una bella mail di introduzione, eventualmente in allegato, è sufficiente per presentarsi o se la lettera di motivazione è sempre necessaria.
Allora, oggigiorno è veramente importante anche un semplice messaggio email, perché riceviamo, la stragrande maggioranza delle candidature che riceviamo sono assolutamente via mail, però la lettera di presentazione, il breve messaggio, ti può dare assolutamente il dono della sintesi del candidato. La lettera di presentazione diventa veramente il biglietto da visita insieme al curriculum.
Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice che cosa e come bisogna scrivere appunto sulla lettera di presentazione per i ragazzi che cercano un posto di apprendistato.
Ma normalmente sono ragazzi che ovviamente sono giovani, primissima esperienza, no? Formativa, lavorativa, superiore. Quindi non è che ci sia una formula particolare come per il contabile che sta cercando la sua nuova strada. Anche qui io direi il ragazzo si presenta per quanto riguarda il percorso scolastico fatto e svolto fino a quel momento e puntando magari un po' sulle aspettative. Le aspettative, quelle ti danno già un indirizzo, ti fanno già capire se l'apprendistato, che normalmente è quello che ti porta ad assaggiare i vari dipartimenti all'interno dell'azienda, se magari denota già una formazione più amministrativa piuttosto che commerciale.
Allora, noi leggiamo sempre i messaggi nell'ordine d'arrivo, quindi stavamo parlando prima della definizione di cacciatore di teste. Qualcuno ci dice: ah, ma quindi, se ho capito bene, in parole crude e nude, il cacciatore di teste è usato per rubare un importante legacy imprenditore, collaboratore da un'altra azienda. Sì, è triste dirlo, ma è così, giusto?
Allora, non è proprio il termine giusto rubare, perché in fondo si è sempre in due. Se dall'altra parte la risorsa ricercata accetta, vuol dire che nelle sue aspettative future c'è l'intenzione di voler fare un salto magari di qualità, si sente gratificato dal fatto di essere stato chiamato. Quindi non è, nessuno ruba niente a nessuno. Ecco, è importante non farlo nella propria area geografica, per esempio.
Allora, qualcun altro invece dice: il problema è che in Ticino, nelle piccole e medie aziende, si assume ancora per conoscenze. Questa, secondo me, è una triste realtà, dice il nostro ascoltatore. Effettivamente queste sono cose che succedono. Noi stiamo comunque parlando di come il candidato giusto al posto giusto è fondamentale per un'azienda. Vi ricordo ancora una volta i numeri per interagire con noi. Ci ascoltiamo gli Alan Parsons Project e poi continuiamo a parlare di candidature.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Turn and take.
Stiamo parlando con la nostra ospite Cristina Robotti, vice direttrice di un'agenzia specializzata nella selezione del personale, di come candidarsi. Allora, stanno arrivando, signora Robotti, diversi messaggi. C'è una sua collega che ci dice: nell'ambiente HR, quindi delle risorse umane, soprattutto in quello anglosassone internazionale, dove la sua collega ha lavorato per anni, si cita la frase di Oscar Wilde che dice: non avrai mai la seconda chance, la seconda opportunità di fare una buona impressione. Questo vale soprattutto per il colloquio, quando ti giochi tutto in quei pochi minuti. E la signora Patrizia ci dice: ora nel mio attuale lavoro mi occupo anche di preparare i candidati a presentarsi al meglio possibile.
Allora, atavicamente il nostro cervello è programmato proprio per reagire tempestivamente alle prime informazioni, no? Magari visive, fisionomica, gestualità, outfit, no? Quindi il modo di vestire. Io parto dal presupposto che il selezionatore esperto ricolloca queste informazioni in un processo di analisi oggettivo. Quindi alla collega Patrizia dico: sì, è vero, la prima impressione è quella che ti rimane, però dipende, si può anche rivalutarla questa prima impressione, non c'è niente di così scontato e dipende sempre per quale ruolo stiamo candidando la risorsa. Io parto da questo principio. Poi una seconda chance la si deve dare.
Certo, beh, sicuramente sono tante, no, le cose che vengono prese in considerazione, quindi, però effettivamente quando ci si deve presentare ad un colloquio poi si vorrebbe essere perfetti, a partire dall'abito, chissà quanta indecisione, però allo stesso tempo probabilmente se ci si veste anche in una maniera che non è la nostra abituale, non si è sinceri, probabilmente si viene subito colti. In fragrante,
certo,
no?
Certo, anche lì dipende sempre. È vero che è molto importante il candidato quando arriva da noi nei nostri studi. Ci può essere il candidato che arriva molto casual, però mi aspetto questo tipo di outfit da parte soprattutto dei ragazzi, dei junior, delle persone che si affacciano, no, ai primi colloqui. Una persona già che ha avviato una carriera solitamente è più attento, è più particolarmente magari, come dire, raffinato dal punto di porsi, anche dal punto visivo, no, dell'outfit, assolutamente consono. Vige sempre la regola comunque del buon senso, cioè si va a un colloquio anche da un selezionatore vestito in modo consono. Poi spetta a noi, in ogni caso, sapendo se manderemo o meno il candidato a colloquio dal nostro cliente, magari dare qualche spunto in più, se proprio vediamo che da noi è arrivato con un outfit proprio non pertinente, magari suggerire, no, dare qualche suggerimento per fare in modo che invece a colloquio col cliente azienda vada assolutamente consono.
Quindi una bella collaborazione in ogni
assolutamente
caso.
Assolutamente, sempre sì.
Qualcuno ci scrive ancora a proposito degli apprendisti, se appunto è bene puntare su stage e varie esperienze per il proprio curriculum.
Noi suggeriamo, perché oggigiorno ci siamo rese conto che spesso e volentieri, visto che il mercato della formazione offre anche moltissimi indirizzi, che i ragazzi lo facciano questo stage, oppure anche delle esperienze estive, magari per comprendere meglio quelle che possono essere le proprie aspettative. Oggigiorno i ragazzi non sono così certi, sono molto pochi quelli che hanno già la certezza matematica che vorranno fare l'ingegnere meccanico piuttosto che il diplomato alla scuola superiore informatica. Quindi ci sono queste opportunità, sfruttarle assolutamente.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: ai miei tempi si doveva portare la pagella al datore di lavoro per un posto di apprendista. Personalmente ho presentato una pagella strappata a metà e con un 3,5 in condotta. Mi hanno assunta lo stesso dopo averci pensato molto bene. È quello che stava dicendo lei. In fondo la personalità della persona è importantissima, quindi per quella posizione magari anche questo tipo di atteggiamento era perfetto.
Dipende appunto cosa
è una personalità particolare.
Personalità particolare, ma non perché si prendeva un 3,5 alle superiori in condotta, non vuol dire che il 3,5 ti rimane appiccicato tutta la vita. A quei tempi probabilmente l'esuberanza di questa radioascoltatrice era particolarmente così esplosiva, perché magari stava esplorando se stessa e alla fine trovandosi nell'esigenza di dover essere assunta avrà smussato o modificato determinati lati del proprio carattere.
Oppure l'esuberanza era anche una tu positiva nel tipo di professione.
Curiosità intellettuale. Oggigiorno quello che viene premiato è proprio l'entusiasmo, la passione e la curiosità intellettuale.
Beh, molto spesso c'è anche questa domanda. Chiaro, l'apprendista esce da una scuola, le pagelle sono molto recenti, tante volte passano gli anni, si cambia lavoro, non c'è neppure più bisogno di presentare, no?
Le pagelle no, però diventano fondamentali appunto i corsi per migliorarsi. Io parto dal presupposto che oggigiorno siamo sempre in miglioramento, no? E per noi frequentare corsi di formazione ecco, rientra in quella tu vincente della curiosità intellettuale.
Qualcuno ci chiede: volevo sapere se esiste online un registro, tra virgolette, delle ditte svizzere, delle start-up, eccetera, che propongono posti di lavoro qualificati per giovani con laurea o dottorato.
No, che sappia io, un registro proprio svizzero o un database dal quale attingere queste informazioni non credo. Bisognerebbe... Io consiglio sempre magari AITI, il sito di AITI, che è l'azienda che racchiude tutte le nostre industrie, magari la Camera di Commercio, oppure ovviamente rivolgersi ai siti delle grandi aziende nazionali, che hanno ovviamente anche delle succursali in Ticino, e vedere. Oppure se invece l'apprendista ha voglia di confrontarsi, e anche qui diventa una tu vincente, già esplorando il mercato della Svizzera tedesca o Svizzera francese, ha l'opportunità di andare a fare un apprendistato magari in una lingua o un anno anche passerella, per tornare con già delle basi, no? Linguistiche, che possono assolutamente diventare un valore aggiunto per il futuro.
Paolo invece ci scrive delle sue considerazioni in qualità di datore di lavoro. Lui dice: io parlando con altri imprenditori ho concluso che ai dipendenti piace in un certo modo essere corteggiati dagli headhunters, cioè dai cacciatori di teste, anche in continuazione, proprio per avere da un lato l'impressione di valere sempre di più di quanto vengano pagati, e alla prima difficoltà hanno più speranze di cambiare rapidamente.
Anche qui si possono valutare delle categorie. C'è il candidato che ama essere ricercato perché ha un potere, un valore aggiunto proprio dato dal suo percorso di carriera assolutamente interessante sul mercato, e c'è il candidato magari un pochino più legato al bene economico, magari uso una parola forte, il mercenario, che gradisce essere ricercato perché continua a fare benchmarking sul mercato. Quindi la sua quotazione attraverso questa ricerca diventa sempre più appetibile.
Noi ci ascoltiamo Amy McDonald e poi torniamo a parlare di lavoro.
I never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. I never knew how proud I would feel just standing in the rain. These three words mean everything to me, and I'll sing them.
Torniamo ancora per qualche minuto in diretta con Cristina Robotti. È arrivato un messaggio vocale da parte di un nostro ascoltatore che vorrei ascoltare.
Io dico invece che purtroppo le risorse umane vogliono trovare la luna, perché se cerchi uno che ha esperienza con tutti i documenti regolari, con tutti i permessi di guida, tutto a posto, anzi anche di più, perché ad esempio il mio caso, no, ho tutto, e quello che ci manca solo l'aereo o l'elicottero, poi i permessi ce li ho tutti, la mia sfortuna è quella di avere 62 anni. E allora malauguratamente le scelte sono cadute su un altro candidato.
Ecco, il messaggio è chiaro. Questa è una grande problematica.
Il fattore età oggigiorno, sì, non possiamo celarlo. Ovviamente l'azienda, appunto, come dicevo prima, ci sono realtà che si stanno trasformando. Quindi nella trasformazione è contemplata anche il fatto dello svecchiamento, no, aziendale. E quindi spesso e volentieri le ricerche orientate danno anche un'età anagrafica assolutamente che deve rispecchiare l'esigenza aziendale.
Quindi starebbe anche un po' all'azienda magari a trovare ancora una collocazione al dipendente anziché lasciarlo a casa o magari prepensionarlo.
Prepensionarlo, senz'altro.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: trovo che dove si fanno incontri con i giovani a volte si manchi anche un po' di psicologia. Mia figlia ha avuto diversi incontri dove alcuni l'hanno trovata motivata, altri timida, altri sfiduciata. Mi chiedo se veramente questi collocatori non abbiano una predisposizione e competenza diversificate tra loro. Io, quale ex datore di lavoro, assumevo soprattutto le persone che non sapevano vendersi troppo bene e poi alla fine invece davano i risultati migliori.
Anche qui è sempre soggettivo e l'orientamento professionale o l'orientamento al giovane oggigiorno è utile, ma nello stesso tempo anche difficile, perché ci sono i ragazzi oggigiorno con gli strumenti che hanno sono diventati personaggi anche complessi, magari alcuni poco socievoli, altri invece straordinariamente portati, no, a socializzare. Quindi è difficile generalizzare oggigiorno. Bisognerebbe veramente orientare la consulenza al singolo. E a riguardo dei giovani, io dico sempre, quando mi trovo a dover selezionare per un mio cliente un junior a primo impiego, la prima cosa sulla quale mi baso è la buona educazione. Dal momento che riscontro questa buona educazione, interesse, ripeto, curiosità intellettuale, su queste io baserò sempre, costruire sempre qualcosa di positivo.
Ma può anche essere che la stessa persona, magari con un colloquio, con un certo interlocutore, abbia più empatia, con un altro si senta magari legato, quindi, oppure quel giorno anche proprio lui è predisposto in maniera diversa, per cui il giorno seguente magari avrebbe risposto o fatto cose diverse, appunto.
Assolutamente, il colloquio è sempre comunque un banco di prova, quindi noi selezionatori teniamo conto anche di questo. C'è l'animale, tra virgolette, da palcoscenico o teatrante al quale piace mettersi in mostra, e c'è colui che invece con la sua genuinità e le emotività può far trasparire, no? Ci può stare anche qualche inciampare è concesso a tutti, quindi sicuramente teniamo conto anche di questo, almeno.
Beh, insomma, questo è sicuramente confortante. Io spero che oggi noi abbiamo potuto essere d'aiuto per chi deve magari prossimamente redigere un curriculum vitae, una lettera di presentazione. Un argomento interessante, torneremo sicuramente soprattutto su quello che è il colloquio, la presentazione a tu per tu con il datore di lavoro futuro o il selezionatore. Grazie mille Cristina Robotti, noi ci sentiamo domani per parlare di tutt'altro argomento, disturbi del sonno, quindi magari se siete interessati noi ci sentiamo domani.
Grazie.
La consulenza.